Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna,
Bene.
certamente. Ave Maria.
Facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Matteo,
E Mattia.
soprattutto, sì, e perché praticamente glorifichino il loro santo protettore con la vita di imitazione, però. Ecco, imitazione a seguire Cristo, non contrastare Cristo. Bene, allora facciamo l'atto di riparazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli offese. Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa, ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, dicevamo che oggi è San Matteo, poi avremo le meditazioni adesso su questo santo che lasciò tutto e per seguire Gesù Cristo. Bene, e sentiremo anche poi Don Dolindo come lo spiegherà bene. Ma voi sapete che noi siamo anche nel triduo di San Pio, e siccome non tutti ce l'hanno e noi non possiamo fare a meno di provocare, allora almeno un giorno, vero? Sono tutti i giorni, sarebbe da ripetere la stessa. Lo stesso per le stesse preghiere. Ora, lo leggo io, Anna, perché tu non credo che
Sì,
ce l'abbia, ma sotto mano. O
no.
San Pio, che avesti la grazia di essere mirabilmente conformato a Gesù crocifisso nell'anima e nel corpo, ottieni anche a noi di conformarci alla passione e morte di Gesù nell'esercizio quotidiano della mortificazione della pazienza, e anche la pazienza è una mortificazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O San Pio, che hai sanato le piaghe dell'anima e del corpo ai fratelli d'esilio che a te ricorrevano nel sacramento della penitenza, ottieni anche a noi la grazia di accostarci frequentemente alla confessione sacramentale per essere guariti dalle nostre piaghe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, o San Pio, che hai amato la Madonna con passione serafica, recitando senza soste il Santo Rosario, ottieni anche a noi la grazia di amare molto la Madonna e di essere fedeli alla recita quotidiana del Santo Rosario. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Pio prega
Prega
per
per noi.
noi. Ecco. Abbiamo assolto anche a questo giusto, diciamo, la giusta preghiera, il nostro caro Padre Pio. Mamma mia, quanto ha patito, quanto ha sofferto, quanto ha offerto. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Pensa un po', la vita, diciamo, non è soltanto quella fisica, vero? Pensa un po' chi dona la vita spirituale, cioè tu pensa ai pastorelli, vero, che si sono offerti per i santi del resto, ma dico, sono offerti per salvare anime dalla dannazione eterna, no? Allora, hanno dato la vita a coloro che erano morti alla grazia, no? Non c'è amore più grande di questo. Ma Padre Pio, pensate un po', una frase che io non so se qualche altro santo l'ha potuta pronunciare, dice: io muoio infinite volte, in ogni istante, di ogni tipo di morte. Ma capite chi è Padre Pio? C'è un santo così grande, vero, che nella galassia, ecco, dei santi, diciamo che splende come una stella maggiore, proprio per questo motivo, vero? Perché era anche sacerdote, per cui con crocifisso, con Gesù Cristo, si offriva insieme a Gesù Cristo. E la dolorata lo accompagnava all'altare, lo teneva sotto braccio, lo diceva lui, la dolorata sempre mi accompagna lei perché mi offra insieme a suo figlio, che capite chi è la Madonna. Cioè la Madonna va cercando persone che si offrano come si è offerto Gesù, come si è offerta lei stessa, come ha offerto, vedete, anche i pastorelli, vedete Padre Pio. Ecco, allora, non c'è amore più grande, ecco, questo è l'amore più grande, offrire la vita. Allora, l'anima riparatrice è un'anima che ama veramente con l'amore massimo, perché vuole salvare anime. Qui offre sacrifici, penitenze, preghiere, mortificazioni, pazienze. Vero, quanta ce ne vuole di questo tempo, di pazienza. Ma vedete, ieri per esempio c'era il Vangelo, no, era San Paolo, vero, l'inno alla carità, vero, dice anche se tu dessi tutte le tue sostanze, per cui tu pensi di aver esercitato la carità, vedete che tranello, no? Dice, ma ti manca la carità, non serve a niente, nonostante tu abbia venduto tutte le tue sostanze, ma non è ancora la carità, perché la carità, diciamo, supera anche questo, ecco, ci vuole la carità. Ma poi dicono, la carità copre tutto. E allora, diciamo che questa parola però, diciamo che va spiegata bene, perché copre tutto, no? No, non è vero. Cioè la carità non può coprire la verità, per cui la verità viene prima della carità. E vi faccio un semplice esempio, proprio chiaro, semplice, che più semplice non si può. Allora, cosa facciamo? Scaviamo una fossa, poi sopra copriamo tutto, copriamo con delle frasche, no? E tu praticamente non immagini che sotto le frasche ci sia buca, vero, questa fossa che ti aspetta. E tu, camminando, ci finisci dentro. Allora, se copro tutto, anche la verità, ti faccio finire dentro nella fossa. Capite? State attenti. Allora, non si può coprire tutto, non si può coprire la verità. E questo è perché copri tutto, uno dice, beh, bisogna coprire tutto, bisogna stare zitti. No, in questo caso, proprio se taci, tu copri la verità. Lo devi fare con carità, vero? Mostrando, diciamo, il peccato più che il peccatore, ecco, per non massacrare. Perché poi accade questo, no? Quando si parla magari di qualcuno che ha combinato qualche guaio, c'è il passaparola. E allora ognuno aggiunge poi un pezzettino alla fine, dopo che ha fatto il giro d'Italia, ecco, questa frase è diventata ingigantita, che è partita che pesava un chilo, è arrivata che pesava 10 tonnellate, no? Ognuno aggiunge qualcosa. Allora, in questo caso invece, ecco, la carità è quella di non aggiungere nulla, e se non si sanno le cose esattamente, meglio tacere, ecco, perché altrimenti finiamo per mancare di carità, per far, diciamo, vogliamo seppellire, ecco, il peccatore di una montagna anche di male che non ha fatto, ecco, è quella da stare attenti, ecco, quando si parla, ecco, si fa, è facile mancare di carità, e diciamo su questo punto dovremmo ben confessarci, perché vedete, anche se dessi il mio corpo alle fiamme, per dire, penso un po', allora quello lì ha dato il corpo alle fiamme, ma se ti manca la carità non serve a niente, no? Allora, vedete quante cose noi facciamo pensando che bastino, ma però ci manca la carità. Per cui abbiamo fatto delle cose che ci fanno illudere di essere senza colpa, invece ne siamo colmi di colpe. E soprattutto questo capita ai cristiani che vanno in chiesa, no? Perché siccome vado in chiesa io mi sento a posto, no? E allora magari critico, giudico gli altri, e invece il Signore ci mostra quegli altri che sono caduti nel fosso, perché dice: ah, vediamo se hai la carità di fermarti, di tirarlo fuori dal fosso, quello lì che ti ho fatto vedere che è nel fosso. Vediamo se sei un buon samaritano, vediamo se passi oltre, o magari addirittura gli dici: ben ti sta, così impari, diciamo, a comportarti meglio, no? Dico, è facile cadere in questo, no? Il Signore ci mostra coloro che sono in grave peccato, mica perché li mandiamo all'inferno, ma per dire: non avete compassione di quel poveretto che è aggredito dai briganti cornuti? Ebbene, allora vi faccio vedere, da dire, le signore che vanno in chiesa, invece di bisbigliare, mormorare, andare fuori dalla chiesa e continuare a parlare, dire: avete visto che situazione, quello là, poverino, mamma mia. Allora sentite, Signore, rientriamo in chiesa, no? E diciamo un rosario per lui, per quella persona là, che il Signore gli apra gli occhi e veda il male che ha fatto, e magari quello è capace di convertirsi ed essere meglio di noi, ecco, come il buon ladrone, no? Ecco, sono tutti dati importanti anche questi, no? Vedete, diciamo, per spiegare sempre le cose in modo semplice, perché io sento delle prediche che non finiscono mai, ma alla fine stringi, ci sono troppe parole, diciamo, e pochi esempi. Allora pensavo, no? Il cristiano, cosa vuol dire essere cristiano? Cristiano è uno che, diciamo, è un seguace di Cristo, no? Per cui tu sei cristiano? Sì, bene. Tu sei un seguace di Cristo? Ma sono battezzato, io spero di essere... No, stai attento, no? Per cui sei un seguace di Cristo. Allora, prima, cioè Gesù, il Maestro, ci spiega come si fa a essere seguaci di Cristo. Ora, vuoi seguire me? Cioè, vuoi essere mio seguace? Attento, vuoi essere mio seguace? Bene. Primo punto, devi rinnegare te stesso. Cioè, tu pensi secondo la carne, no? Per cui tu non puoi seguire me, perché io penso secondo lo Spirito, tu pensi secondo la carne e non ci incontriamo. Ecco, tu devi rinnegare, cominciare a pensare come penso io. Se vuoi seguire me, devi stare attento dove metti i piedi io, e tu devi guardare le mie orme e seguirmi, per cui sei seguace. Ma per sapere se stai seguendo Gesù Cristo, devi conoscere il Vangelo. Perché conoscendo il Vangelo tu sai cosa ha fatto Gesù Cristo, perlomeno mica tutto c'è scritto. Hanno detto che non basterebbero i libri di tutto il mondo per scrivere tutto quello che ha fatto Gesù Cristo, ma diciamo che in questi Vangeli c'è scritto quello che ha fatto Gesù Cristo. Diciamo che quello che c'è scritto è sufficiente per farti diventare santo. Te lo raccomanda anche la Madonna, fate tutto quello che egli vi dirà. Significa che non devi fare tutto quello che piace a te, ma devi fare tutto quello che egli ti dirà. Allora, seguendo, vedendo lui dove è andato, tu gli vai dietro, no? Lo devi seguire, guardare le sue orme. Ma dopo aver, diciamo, camminato per diversi anni, Gesù decide per te, dice adesso cominciamo la salita al Calvario, e tu devi starmi dietro però, stai attento, per cui, ma dice guarda io non ne posso più, guarda, no, cioè non vado d'accordo con mia moglie, non vado d'accordo con il parroco, e i miei figli mi hanno tradito, e quello che abita di sopra rompe le noci sul pavimento a mezzanotte, e poi sto mondo, no, basta, basta, io non ne posso più. Ah, dice, ma secondo te io ho detto che non ne posso più? No, allora tu cammina, seguimi, ma guarda che a un certo momento sappi, per seguire me mi devi seguire fino alla crocifissione, questo significa, cioè mi devi seguire dall'inizio, dalla grotta di Betlemme fino alla crocifissione, morte e risurrezione. Risurrezione vuol dire che tu devi aver cambiato vita seguendo me, per cui da misero che eri, seguendo me, diciamo che ti sei arricchito dei miei insegnamenti e della mia presenza, perché chi mi ama osserva la mia parola, incarna la mia parola, tu l'hai incarnata, io ho vissuto dentro di te, per cui veramente mi hai seguito. Fine della catechesi, cioè quanto abbiamo parlato di questo argomento? Forse 3 minuti, ma Anna,
sì, certo.
Dico 3 minuti, scusa, ma un cristiano che non sa questi 3 minuti, ma come fa a essere cristiano?
Sì.
Ma come fa a essere cristiano? No, ma io ho studiato, io no, sta attento, guarda, è inutile che giri le parole, no? Chi vuol seguire me, per cui lui dice, non dice che tu devi, ma dice tu vuoi seguire me, attento, devi cambiare testa praticamente, tu pensi secondo la carne, quello che piace a te non piace a me, tu vuoi venire in paradiso, io sono andato a prepararti un posto, no? In paradiso c'è il tuo posto, vuoi occupare quel posto in paradiso, devi seguire me, io sono la porta delle pecore, vero? Io sono la porta, chi diciamo non entra attraverso di me, o è un ladro e un brigante. Voi pensate oggi quanti ladri e quanti briganti ci sono che ti propongono porte diverse da quelle di Gesù Cristo. La Madonna, anche lei, vero, è la porta del cielo, no? Perché, diciamo, chi ci ha aperto il cielo è stato Gesù Cristo, no? Pertanto, come dobbiamo stare attenti? La Madonna ha seguito Gesù Cristo, praticamente è la corredentrice, non c'è nessuno che ha superato la Madonna nel seguire Gesù Cristo. Ah, ma io sono devoto della Madonna, perché? Ah, guarda qua, c'ho la medaglietta, c'ho lo scapolare, guarda, c'ho poi il libretto delle preghiere della Madonna, sì, ma attenzione, perché la Madonna segue Gesù Cristo, tu stai seguendo la Madonna? E allora devi seguire Gesù Cristo, cioè semplifica la tua vita, non metterti in testa troppe cose, poche ne devi fare, devi seguire Gesù Cristo cambiando testa. Oggi invece vogliono cambiare Gesù Cristo, capito? Invece che cambiare io per seguire Gesù Cristo deve cambiare per seguire me. Tu pensa la superbia umana. Quando il demonio ti fulmina l'intelligenza, no? Si arriva a tanto, naturalmente non lo dicono a parole, ma con i fatti accade proprio questo. È Gesù Cristo che deve rinnegare se stesso e seguire noi. Perché Capito? Così succede, ma no, la gente non si accorge, no? Proprio perché non conosce bene il Vangelo, non conosce Gesù Cristo che è via, verità e vita. Non c'è altro da dire. Guardate che noi siamo arrivati a un punto così triste, ma così triste, voi dovete sapere che una mistica beata, no, no, io vado avanti con quelli che sono garantiti, Allora, voi pensate che questa è Alessandrina d'Acosta, no? Che è, diciamo, contemporanea, potremmo dire, portoghese, anche lei, diciamo, dei Pastorelli. Allora, lei parlava con Gesù, stigmatizzata, poi veramente una grande santa che ha vissuto la passione di Cristo. Vedete, il Signore porta qui praticamente gente che patisce, che si offre come seguire Lui, che si è offerto, tu devi offrirti, questo è l'amore più grande. Sentite un po', cosa dice Gesù alla beata Alessandrina d'Acosta, portoghese, ecco, sentite. Dico, noi abbiamo messaggi che non finiscono mai, sentite. Dunque sono 5-6 parole. Gesù dice alla Beata, si pecca come mai si peccò. Il castigo sarà come mai fu. Capito? Cioè è proporzionato ai peccati, per cui non si è mai peccato tanto come si sta peccando adesso, ma il castigo anche sarà come mai fu. Quindi dall'inizio della creazione, ecco, il castigo che ci aspetta supera tutti i castighi di tutti i tempi e per questo Padre Pio dice non potevate nascere in un secolo peggiore, ecco, il secolo peggiore è questo qua. Ecco, allora, che dobbiamo fare, Anna? Servono anime che rinnegano se stesse, prendono la propria croce, perché ognuno ha la propria, cioè questa è proprietà privata. La mia croce è mia. È la data al Signore, dici, ma sai quanto mi tocca patire? Guarda, quella lì è la croce che il Signore ti ha dato, è inutile che dici, ma sapessi io che croce ho? Quella che ti ha dato il Signore. Ma io non ce la faccio più. Sta attento, tu che dici che non ce la fai più, con i tuoi peccati hai spinto Gesù a cadere, hai coronato di spine Gesù Cristo, l'hai flagellato con i tuoi peccati della carne, e tu praticamente dici che non ce la fai più, pensa un po' che è ora che tu cominci a pagare i peccati che hai commesso, per cui devi dire, Signore, se costano così tanto i miei peccati, ti ringrazio perché io pensavo costassero di meno, e invece c'ho tanto da patire, per forza, perché se hai fatto tanti debiti, hai tanti debiti da pagare, no? È logico, ma tu pensa, cioè, il peccato originale, ma tu vedi che disastro, un peccato, ma voi dite che sono barzellette i peccati, guarda cosa è successo, cioè dal paradiso siamo finiti praticamente in un purgatorio che talvolta è un mezzo inferno, questo mondo, per un peccato, e tu dici che i tuoi peccati non sono niente, tu odi tuo fratello, cioè è il santo che non odia né Dio e neanche il fratello, perché il santo non carica neanche i fratelli dei suoi peccati, ma li espia. Invece tu, che ti lamenti di queste cose, che carichi i tuoi fratelli dei tuoi peccati, perché i peccati sociali li paga la società. Allora, se siamo ridotti così, se noi ci lamentiamo di essere sepolti da una montagna di immondizie, ti dico, ma queste immondizie chi le ha prodotte? Tu le hai prodotte, sei sotto la montagna di immondizie, per cui non dire, non ne posso più con tutte queste immondizie, ci sono anche le tue. Adesso tu le immondizie senti che ti schiacciano, devi dire, oh, schiacciano anche le mie immondizie, io invece di aiutare a toglierle anche agli altri e non produrne più di mie, è vero? Invece devo fare la raccolta differenziata, no? Per cui devo andare a confessarmi e liberarmi da queste immondizie per alleggerire me e, diciamo, ma alleggerire anche i miei fratelli, perché i miei peccati pesano anche sui miei fratelli, per cui io che parlo d'amore, sciagurato sono quando parliamo, continuiamo a parlare di amore, 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 e quante prediche con l'amore, ma cosa stai dicendo? Ma tu devi dire, l'amore intanto è liberare i fratelli dai carichi dei nostri peccati, no? Offrirci per salvare i peccatori, questo è amore, no? Come parlare di amore, sono parole vuote alla fine, no? E vabbè, Anna, è meglio che la smetto, vero? Ma siccome San Matteo, diciamo, è il pubblicano, vedi, che ha piantato tutto ed è diventato, vero, un apostolo evangelista anche, ma ha piantato tutto. Per cui vuoi veramente diventare un apostolo, vuoi aiutare i fratelli a conoscere Gesù Cristo, devi piantare tutti gli agganci alle cose di questo mondo, diciamo, c'hai troppe finestre aperte, sei nel giro d'aria, hai reumatismi spirituali. Convertiamoci, vero, e offriamo noi stessi in espiazione dei nostri peccati e di quelli dei nostri fratelli. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Così si fa a essere cristiani, se no facciamo soltanto un polverone. Bene, Anna, leggi tu, voilà, per carità, liberami dalla
tentazione di dirne dire la verità. Altre. No, non è una tentazione, è un dovere, Claudio, veramente. Sì.
Perché qui praticamente continuiamo a scavare fosse, no? A coprirle, la gente ci finisce dentro, no? e poi parliamo di carità, no? Coprendo le buche, sono tranelli, perché quando tu insegni qualcosa che non è più verità, sei un brigante, un ladro e un brigante, ladro di verità e un brigante, perché fai cadere nel fosso i tuoi fratelli e mi dice non andare dentro là, perché finisce all'inferno. No, vai tranquillo, è tutto pagato, sciagurato. Sei seguace di Martin Lutero, che ha detto che siamo già tutti salvi, tutti in paradiso. Interessante, no? Che lui è all'inferno, no? Ladro e brigante e bugiardo come Lucifero. Va bene, Anna, tocca a te.
Ecco, San Paolo, sì. Venuto a conoscenza delle eresie che si stavano diffondendo nella chiesa di Efeso, da poco convertita alla fede, San Paolo scrive ai fedeli una lettera. Egli, strenuo difensore della dottrina e attento pastore delle anime, richiama immediatamente gli efesini ad un comportamento coerente con la fede in Cristo. Innanzi al pericolo delle divisioni e discordie che stavano insorgendo tra i cristiani per il cattivo uso dei doni e delle grazie che Dio concede a ciascuno, secondo i suoi sapienti disegni, esorta gli Efesini a mantenere l'unità nella Chiesa. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
A te la parola, Anna.
A Don Dolindo, sì, benissimo, ecco qua. Allora, ogni cristiano deve comportarsi in modo degno della propria vocazione. Con questo capitolo comincia la seconda parte della lettera dell'Apostolo, il quale, dopo aver parlato dei benefici fattici da Gesù Cristo per averci eletti, predestinati e giustificati, passa ora a parlare dei doveri che incombono ai cristiani. Fondamento di ogni deviazione nella vita cristiana è il non ponderare la grandezza della vocazione dataci da Dio, chiamandoci alla fede. E perciò San Paolo comincia ad esortare gli Efesini, scongiurandoli di comportarsi in modo degno della loro vocazione. Li scongiura in nome di Gesù Cristo, avendo loro ricordato i benefici avuti da Lui, benefici ai quali è dovere di gratitudine corrispondere. E li scongiura egli stesso, prigioniero per il Signore, mostrando nelle catene che lo avvincevano per amor suo, che gli aveva corrisposto alla sua vocazione di apostolo, fino all'immolazione di se stesso. Se egli si era sacrificato per compiere il suo ministero di apostolo, essi dovevano sacrificarsi per compiere i loro doveri di cristiani veri. Questa corrispondenza doveva consistere in quattro virtù principali: l'umiltà, opposta alla superbia del mondo, la dolcezza, opposta all'ira, la pazienza, opposta all'intolleranza, e la carità, che compatisce e sopporta i difetti altrui con amore, per amore di Gesù Cristo. Fine di tutte queste virtù, e soprattutto della carità, è quello di conservare l'unità dello spirito, ossia l'unità di pensiero e di sentimenti tra i cristiani, per conservare il vincolo della pace, che è la tranquillità dell'ordine e del rispetto al diritto altrui. San Paolo adduce i motivi per i quali i cristiani debbono tra loro conservare l'unità. Essi sono un solo corpo mistico di Gesù Cristo. Questo corpo è vivificato da un solo spirito, sia per l'unità della fede, che produce necessariamente l'unità dei pensieri, sia per l'unità della legge, che produce l'unità della volontà del bene, sia per l'unità dello Spirito Santo, che anima e feconda tutta la Chiesa. Questa unità è cementata, per così dire, dalla stessa speranza nella vita eterna che anima tutti quelli che sono chiamati alla fede. L'ufficio che Gesù Cristo dà a ciascun fedele porta con sé la grazia necessaria per adempierlo, e questa grazia è proporzionata alla natura del dono che si è ricevuto. Ognuno di questi ministeri non poteva compiersi che per una speciale elezione ed una speciale grazia di Gesù Cristo. Apostoli erano quelli che avevano il dono dell'apostolato, dono che era esteso anche a parecchi che non facevano parte del collegio apostolico, come era lo stesso San Paolo. Tuttora nella Chiesa hanno il dono dell'apostolato quelli che ricevono grazie speciali per un ministero particolare nella Chiesa stessa o nel mondo o fra speciali categorie di fedeli. E quindi abbiamo apostoli della gioventù, apostoli per gli anziani, dei lebbrosi. Profeti E sono quelli che ebbero il dono di predire le cose future e che tuttora l'hanno nella Chiesa. Ci sono anime particolarmente illuminate dallo Spirito Santo che spingono lo sguardo dell'anima loro nel futuro e lo annunciano per consolazione, per ammonimento o per guida dei fedeli. Evangelisti erano non solo i quattro scrittori del Vangelo, ma anche quelli che andavano per missione speciale ad annunciare il Vangelo, preparando la strada degli apostoli o confermando nella fede le chiese già fondate. Pastori e dottori erano quelli che venivano preposti dagli apostoli al governo delle chiese particolari, con la missione di istruire i fedeli nelle verità della fede. Oggi, strettamente parlando, non ci sono evangelisti, ma ci sono i predicatori della Divina Parola, i quali tendono a fare applicare il Vangelo alla vita. E ci sono i vescovi, pastori e dottori, perché guidino il gregge di Dio alla salvezza nell'unità della Chiesa e lo istruiscano, o immediatamente per mezzo dei parroci e dei sacerdoti preposti alla loro cura. Come è chiaro dal contesto, San Paolo parla non solo di quelli che avevano carismi particolari dello Spirito Santo, ma anche degli ordini gerarchici della Chiesa, apostoli, evangelisti, vescovi, sacerdoti, eccetera. Egli infatti soggiunge che queste particolari missioni e i carismi che le accompagnano tendono al perfezionamento dei fedeli, per rendere atti quelli che hanno una missione speciale al compimento dell'opera del loro ministero, per l'edificazione del corpo mistico di Cristo, il quale cresce e si rinnova di generazione in generazione, di modo che tutti chiamati da Dio giungano all'unità della fede, alla piena conoscenza soprannaturale del Figlio di Dio, per essere elevati allo stato di uomo perfetto, secondo la misura della piena statura di Cristo, cioè sull'esempio di Gesù Cristo, che è il nostro modello al quale ogni cristiano deve sforzarsi di rassomigliare il più che gli è possibile. Questo uomo nuovo, creato dalla grazia, è sempre pellegrino sulla terra, è sempre nella prova e nel combattimento. Egli perciò non può essere giusto e santo senza vincere la bassa natura, esercitando la virtù. San Paolo quindi, a completare il suo insegnamento, esorta gli Efesini, sotto forma di breve sintesi, alla pratica di quelle fondamentali virtù che devono formare il carattere del cristiano. Ed in primo luogo raccomanda la sincerità, tanto necessaria nei rapporti con il prossimo, ed esclama: rinunziando alla menzogna, parli ciascuno con il suo prossimo secondo verità, essendo noi membra gli uni degli altri, essendo tutti membra del medesimo corpo mistico di Gesù Cristo, di cui Egli è capo. Non possiamo ingannarci con le menzogne, ma dobbiamo aiutarci l'un l'altro con sincera carità. Amen. Ecco la sottolineatura anche da parte di San Paolo, proprio della carità nella sincerità, bando alle menzogne. Ecco, Claudio.
Sì, allora, sono contento perché praticamente quello che ho detto prima, io non sapevo quello che tu avresti letto.
Certo.
Meno male che c'ho sempre qualcuno che poi mi dice...
Che avalla il tuo pensiero, sì.
Dai, calmo, Claudio, non ti agitare, che va bene così. Allora, adesso chiediamo la pausa musicale, vero?
Certo, certamente, sì, sì. Ci ritroviamo tra un breve intervallo e io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. Tra poco, Ave Maria. Bellissimo. Ecco Claudio, bene.
Sì.
Possiamo,
allora,
ecco,
possiamo iniziare, sì,
sì,
la lettura
del Santo Vangelo, o c'è spazio anche per il Salmo? Lo lasciamo dopo? Sì.
Vediamo se c'è spazio poi. Sì. Allora, vediamo il Salmo. Però il Salmo. Vediamo il Salmo, allora vediamo.
Sì, sì. Sì. E per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli,
sì,
narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani, annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
Ecco, questo è come tutti i salmi del resto, ma questo proprio ci invita alla contemplazione, no? Contemplare le cose di Dio, guardare le cose di lassù. Vedi che è ossigeno puro questo, che noi siamo intossicati, abbiamo voglia di parlare di polveri sottili. Ci fossero solo le polveri sottili materiali, ma ci sono le polveri sottili spirituali, vero, che intossicano, che... aiuto. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Cioè, questo vuole il Signore. Andate, predicate, battezzate. Adesso praticamente, visto che vogliono arrivare a farci digerire una religione universale che va d'accordo con tutti, sarebbe praticamente questo salmo verrà cancellato, perché il loro annuncio è quello del Dio vero, mica quello degli idoli o degli dei falsi, no? I cieli, che sono stati creati dal Dio vero, narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette la notizia. Noi praticamente siamo distratti da quello che abbiamo davanti agli occhi, no? Ma tu pensa, no? Questo globo, cioè, che galleggia nell'etere, nello spazio, galleggia, che potrebbe scendere, potrebbe salire, potrebbe spostarsi, no. Dio gli ha detto tu devi stare là, e lui obbedisce, no? Che non c'ha il cervello, ma obbediente, no? Allora noi camminiamo il giorno, la notte, il giorno, ma queste cose, no? La terra che gira e gira intorno al sole, e mamma mia, tutto questo movimento, uno se pensa dice è un miracolo, ma come fa? Se tu prendi una boccia, no? Che cioè il gioco delle bocce, no? Tiri una boccia e questa boccia va finché c'è la forza per andare avanti, cioè a un certo momento si ferma, perché non c'è più energia che la spinge, no? Ma questa terra, no? Che motore c'ha? Non ha un motore diesel, a benzina, a idrogeno, no? Ma che motore ha questo globo che gira, 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 e non pesa mica come un camion questo, Ecco, e si muove... Ecco perché Dio dice tu devi fare quello che ti dico io. Ecco, allora uno deve domandarselo, no? Io cammino sulla terra che Dio ha creato perché io viviva sopra questa terra e gli ha dato degli ordini e la terra obbedisce. Ecco, mentre io che cammino sulla terra obbediente sono un disobbediente. Così devi pensare se vuoi convertirti, La terra... Pensa San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa, dice così, no? Piangi, o uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo, perfino gli animali patiscono per colpa nostra, no? Dice la terra, sentite cosa dice, la terra vorrebbe inghiottirti perché non sopporta di essere calpestata da un ribelle al proprio creatore. Pensa i santi che contemplano, no? Se la terra si aprisse sotto i tuoi piedi sarebbe un atto di giustizia, ma può darsi che succeda anche, non si sa mai. Ecco, allora se pensi alle cose di lassù, vedi che le cose di qua giù sono piccolissime, sono infinitamente, diciamo, piccole, sono polvere. Allora, il giorno al giorno ne affido il racconto. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Ma tu pensa, no? Cioè, il battezzato dovrebbe avere, diciamo, il fuoco sotto i piedi, dire: io non posso perdere tempo perché devo annunciare le meraviglie che il Signore mi ha fatto conoscere, le meraviglie che Dio ogni giorno mi dona, pertanto io non riesco a contenere questo fuoco che sta dentro di me, io devo dirlo, io devo annunciarlo fino ai confini del mondo, devo, sono obbligato, perché sarei un ingrato, cieco, che non capisce ciò che ha ricevuto, non sa valutare e pensa che tutto sia dovuto, maleducato di un cristiano tiepido, maleducato, ecco, che non senti il bisogno di proclamare le meraviglie del Signore, no? Dico maleducato, è un ingrato e un maleducato. Allora, Anna, ma dice, sì. Meglio, tu parla sempre di poco, no? Perché cioè, mi sembra talvolta di essere come la dinamite. E pensare che mi chiamavano dinamite, sapete, quando ero ragazzo, mi chiamavano dinamite. Sì, sì, non so come mai mi ha dato questo termine.
Questa è nuova.
Sì, sì. Beh, mi chiamavano dinamite, pensa un po', quando ero ragazzo.
Pensa un po'. Quindi passiamo al Santo Vangelo, questo è quello, non lo conoscevo questo termine.
Questo non la sapevi,
no.
Ma mi è venuto in mente perché cioè non è così a farmi dare questo titolo, mi chiamavano dinamite.
sì, buon parolo. Benissimo, allora passiamo a San Matteo. Allora, San Matteo risponde prontamente alla chiamata di Gesù, benché pubblicano. Gesù lo chiama al suo seguito ed egli, conquistato dalla grazia divina, subito si alza e lo segue. La particolare attenzione rivolta da Gesù ai pubblicani contrasta con la durezza di cuore dei farisei, sempre inclini a giudicare gli altri. Al loro atteggiamento contestatore Gesù contrappone la sua infinita misericordia. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Bene, passo Claudio alla lettura della meditazione di Don Dolindo, quindi capitolo 9, San Matteo. La chiamata di San Matteo. Dopo aver guarito il paralitico, Gesù camminando passò vicino al banco di un pubblico esattore di gabelle che si chiamava Matteo ed anche Levi. Lo guardò e lo penetrò con la grazia. Gli fece comprendere in un attimo quello che avrebbe dovuto dirgli in molte parole, lo attrasse e dopo questo lavoro di grazia, che era stato quasi istantaneo, gli disse una sola parola: «Seguimi». Questo bastò perché Matteo, alzatosi dal banco e lasciato tutto, lo seguisse. Non fu un atto impulsivo o irreflessivo il suo, fu il frutto di una liberazione interna della quale gli altri non poterono accorgersi. Gesù, che con un comando aveva liberato il paralitico dal peso della carne, con un comando liberò Matteo dal peso del denaro. Due cause di paralisi interna, due malanni veri della vita. San Matteo doveva essere da un pezzo scontento della sua professione, di animo generoso, come può rilevarsi dal banchetto che fece per i suoi amici. Gli ripugnava fare l'ufficio di aguzzino ed essere esposto al disprezzo dei suoi connazionali, i quali riguardavano i pubblicani come angariatori del paese, a vantaggio di un potere straniero. Gesù lo colpì certamente in un momento di maggiore scoraggiamento interiore, perché la grazia, nelle sue mirabili operazioni, utilizza anche i nostri stati fisici o morali, e lo attrasse a sé, senza altro invito che una sola parola luminosa, come il sole nell'anima di lui, che in un attimo gli additò la via della pace interna e della vera felicità. Si lascia tutto per seguire Gesù. Non si possono avere attacchi, non si possono avere preoccupazioni temporali assillanti lo spirito. L'attaccamento alle cose terrene e soprattutto al denaro è praticamente una paralisi, perché non si può muovere sia chi ha i nervi inerti sia chi ha le mani inceppate e il corpo sotto un peso gravoso. San Matteo non si preoccupò del suo banco di esazione, pensò solo a seguire Gesù. È probabile che non fosse solo al banco, perché un esattore pubblico non può essere solo. Ma egli non pensò ad altro in quel momento, non pensò a dare la consegna dell'ufficio. Si era distaccato d'un tratto da ogni cosa terrena, correva a Gesù come a sua vita. Chi tergiversa nel darsi a Dio difficilmente raggiunge la meta. Bisogna pure aver fiducia nel Signore e non pretendere di esaminare troppo minutamente le conseguenze materiali di una risoluzione generosa. Fu tanta la gioia di San Matteo nell'essere chiamato da Gesù e tanta la grazia interna che lo inondò, che egli, come ci attestano San Marco e San Luca, volle fare un banchetto solenne al quale invitò i suoi antichi compagni di ufficio e i loro amici. Sperò di attrarre altri a Gesù e forse volle dare un addio un po' spettacolare al suo ufficio per mostrare che se n'era dimesso volontariamente ed irrevocabilmente. È profondamente psicologico che dopo aver tutto abbandonato egli mostrasse la sua gioia nell'averlo fatto. Gesù era a tavola nella casa di San Matteo, circondato solo da pubblicani e da peccatori. Naturalmente l'addio solenne di San Matteo al passato aveva fatto scalpore, e i farisei incuriositi erano penetrati anch'essi nella casa, scandalizzandosi un poco della compagnia in mezzo alla quale era Gesù, e si credevano di mostrarsi santi, fuggendo e disprezzando i peccatori, e stimavano una nota di poca santità per Gesù il tollerare che dei peccatori gli si avvicinassero. Non osarono però rimproverarlo direttamente e ne parlarono ai discepoli in modo da farglielo sentire. Gesù, con dolcezza piena di carità, che contrastava tanto con la durezza farisaica, manifestò il motivo per il quale non disdegnava di stare tra i peccatori. Egli era il medico delle anime ed era giusto che stesse fra gli infermi per sanarli. Con grande maestà poi ricordò una parola di Osea: che disse loro di impararne il significato precisamente da quella scena che li scandalizzava. Gesù vuole la pietà sincera che si espande nella carità e non la semplice immolazione di un animale al tempio. Vuole la sua conoscenza più che gli olocausti, come soggiunge Osea, cioè preferisce che si conosca il suo nome e la sua verità e che si cammini nelle sue vie, anziché offrire un olocausto per formalità e per giustizia legale soltanto. Ora, quello che Dio voleva dal suo popolo, egli lo stava compiendo, perché usava misericordia ai peccatori e si univa alla loro compagnia per renderli degni della divina misericordia e per istruirli nelle eterne verità, essendo venuto non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù non intendeva dire che non voleva sacrifici nella vita e quasi proclamare una legge di superficialità spirituale, tutt'altro. Voleva promulgare invece il giubileo della misericordia per i poveri peccatori, perché il sacrificio lo serbava per sé sul Calvario. Voleva avvicinare i peccatori per guarirli e per salvarli. E i farisei non dovettero essere contenti della risposta di Gesù e dovettero anzi andar propagando con disprezzo la notizia che gli stava a pranzo con i pubblicani. Certo, si seppe di quel banchetto da alcuni discepoli di San Giovanni, i quali, abituati all'austerità del loro maestro, si scandalizzarono che i discepoli di Gesù partecipassero ad una simile festa. Sembrò ad essi che i farisei dessero un esempio migliore digiunando e che i discepoli del Signore fossero invece esempio di una vita più rilassata. Presero occasione da quel banchetto per notare quello che ad essi sembrava intollerabile nella vita dei discepoli di Gesù. Gesù diede loro una risposta sublime, dichiarando anche meglio che cosa aveva significato quel banchetto. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi, ai quali partecipavano gli amici dello sposo, e nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici avessero digiunato in quei giorni. Ora, il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, poiché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano, convertendolo a Dio. Non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia che stringeva a Dio un peccatore. Egli era venuto proprio per i peccatori e tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale, perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Il digiuno si fa per tutelare l'anima e per conciliare la misericordia di Dio. Ora, essendo egli con i suoi discepoli, rappresentava la loro tutela più bella ed era la stessa misericordia discesa in terra. Quando egli sarebbe ritornato al Padre, allora i suoi discepoli avrebbero digiunato per implorare la misericordia di Dio sulle anime. Del resto, un'austerità come l'avrebbero voluta i discepoli di San Giovanni e i farisei sarebbe stata fuori luogo per anime principianti ed avrebbe potuto scoraggiarle ed allontanarle dal bene. Gesù chiama alla sua sequela Levi, ossia Matteo, il pubblicano, e protesta che è venuto a chiamare i peccatori, compatendo la debolezza umana ed indulgendo alla sua fragilità prima di trasformarla in solida virtù. Ecco due altre note caratteristiche dell'apostolato del Regno di Dio: curare lo spirito prima di badare ai bisogni corporali, eliminare il peccato, chiamare tutti uniti al cuore di Gesù con grande bontà, senza pretendere di cucire un panno nuovo su di un vestito vecchio, o di mettere il vino nuovo in un odre già usato, cioè senza pretendere mutamenti improvvisati, che possono durare poco e produrre un maggiore disorientamento nelle anime. Eliminare il peccato con ogni mezzo, con ogni premura, perché il peccato è la vera causa della paralisi delle anime. Che cosa gioverebbe reclutare 1000 uomini senza reclutare un'anima? Gesù Cristo accettò il banchetto di San Matteo, appena questi fu chiamato da lui all'apostolato, e stette anche nel tripudio di una festa familiare, non curandosi delle critiche dei farisei, per insegnarci ad entrare nella vita stessa della società umana, per trarla a Dio e per santificarla. Oh Gesù, chiamaci al banchetto dell'amore, vivificaci, rinnovaci, rendici unico vile sotto il pastore supremo e sii tu solo la risurrezione di questo mondo apostata che lontano da te precipita nell'abisso. Vieni, Signore Gesù, affiancati a noi poveri pellegrini e accompagnaci. Spiegaci le scritture con la luce che diffondi nella tua Chiesa e fatti conoscere, fatti servire, fatti amare e rendi la nostra vita una perenne benedizione al nome santissimo del Dio uno e trino. Amen.
Bene. Allora, Anna,
sì.
Pensavo il nome di Matteo è Levi. Allora, Gesù passò di là, vero? E invitò Matteo, dice, seguimi, ma per seguirmi levi le tende del tuo banchetto e seguimi praticamente, no? È passato perché lui levi le tende,
certo.
Era un gioco di parole, no? Però si chiamava Levi, no? Perché levi le tende del suo banchetto. Allora, vorrei, Anna, siccome abbiamo ancora qualche minuto, vero? Vorrei farvi sentire un, è brevissimo, però vale la pena di sentire quel che scrive Sant'Efrem il Siro, pensa nel 373, no, diacono in Siria, dottore della Chiesa, Sant'Efrem. Commento al Diatessaron. Allora, perché, dice, perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Adesso lui spiega. Nostro Signore ha scelto Matteo, l'esattore delle imposte, per incoraggiare i colleghi a venire con lui, colleghi di Matteo. Tant'è vero che poi hanno fatto il pranzo assieme, anche i colleghi di Matteo, no? Ha visto dei peccatori, li ha chiamati e li ha fatti sedere presso di lui. Quale spettacolo mirabile! Gli angeli stanno in piedi e tremano, mentre i pubblicani seduti si rallegrano. I pubblicani erano i peccatori, no? Quindi, gli angeli stanno in piedi e tremano e i pubblicani seduti si rallegrano. Gli angeli sono colti dal timore per la grandezza del Signore e i peccatori mangiano e bevono con lui. Gli scribi si rodono per l'odio e il dispetto e i pubblicani esultano per la sua misericordia. I cieli hanno visto questo spettacolo e ne sono rimasti ammirati. Gli inferi l'hanno visto e sono impazziti. Satana l'ha visto e si è arrabbiato. La morte l'ha visto e ha perso vigore. Gli scribi l'hanno visto e sono stati molto turbati. C'era gioia nei cieli ed esultanza dagli angeli perché i ribelli erano stati convinti, i recalcitranti si erano rinsaviti e i peccatori si erano emendati e perché questi pubblicani erano stati giustificati. Così come le esortazioni dei suoi amici non hanno fatto rinunciare nostro Signore all'ignominia della croce, neanche gli scherni dei suoi nemici lo hanno fatto rinunciare alla compagnia dei pubblicani. Ha disprezzato le beffe e disdegnato la lode, facendo tutto quello che di meglio poteva fare per gli uomini. Che bello, no? Poche parole, però questi antichi, è vero, che bello. Allora, i fioretti, Fioraia,
eccomi,
è la parola.
Pronta, ecco qua. Quello di oggi, fedeltà a prezzo di sangue. Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere anche oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese, che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. Così scriveva in una lettera il servo di Dio, padre Christian de Chergé, superiore della comunità di monaci trappisti che furono martirizzati il 21 maggio 1996, sequestrati nella notte tra il 26 e il 27 marzo dello stesso anno dal loro monastero presso Tiberin, in Algeria. I trappisti erano venuti a conoscenza della situazione di pericolo in cui si trovavano a causa di vari attacchi organizzati da terroristi musulmani a varie comunità cristiane. E nonostante ciò, decisero di non abbandonare il monastero per mantenersi fedeli alla loro missione. Il martirio di questi monaci, riconosciuto con decreto pontificio, fu preceduto da quello di due loro confratelli, sacerdoti, che erano stati trattenuti dai banditi marxisti. Uno dei due era il padre Vincenzo Pasteur Garrido. Finsero difatti i banditi di volerli accompagnare a casa, mentre a una ventina di chilometri dal monastero. Li uccisero a colpi di pistola. Da veri sacerdoti di Cristo furono fatti degni di versare il proprio sangue per la salvezza di tante anime, a somiglianza del loro maestro. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
Chiaro.
Certo.
Se dici la verità, diciamo, scatta la molla dei nemici della verità. Così accade, sempre accaduto. Siccome la verità, dice Gesù, io sono la via, la verità e la vita, ecco, chi segue me non cammina nelle tenebre, bisogna seguire Gesù Cristo e rinnegando noi stessi. Però questi che sono morti, praticamente sono passati dalla morte alla vita eterna in paradiso, che hanno versato il sangue per testimoniare Gesù Cristo, per cui per loro è stato un guadagno. E questi martirizzatori, è vero, sono stati i loro benefattori alla fine, li hanno spediti, vero, con diciamo, velocità massima l'hanno spedito in paradiso. Bene, allora Anna, che facciamo? Dobbiamo rendere grazie a Dio
Certo, per questa
per
sì.
l'occasione che ci offre di
Abbondanza.
meditare. No, sì, ma
Sì.
noi praticamente siamo costretti, voglio dire costretti perché dobbiamo leggere, dire, fare queste meditazioni,
Certo, ma siamo i primi ad
rispettosi
avvantaggiarcene, sì.
sia guadagnare, per cui indegnamente, ecco, speriamo di poter praticare tutto quello che diciamo, vero? Perché è una grazia veramente grande, ecco, meditare le cose di lassù. Quando pensi a queste cose, quelle di qua giù, ma sono veramente centesimi davanti ai miliardi,
Certo.
e niente diventa. Vedi che Matteo contava soldi, ha voluto seguire Gesù Cristo, vero? Ed essere povero, perché per seguire Gesù Cristo bisogna essere poveri come lui. Al giovane ricco gli ha detto: una cosa ti manca. Ecco, Matteo, per seguire Gesù Cristo, ha lasciato tutto. Bene, allora, santa
Sì.
giornata a tutti voi. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Matteo. Auguri di che cosa? Mica di buon onomastico, no? Di buona
Virtù, santità,
imitazione.
imitazione, certo.
Imitazione.
Grazie.
Ave Maria.
Una santa giornata a tutti, Ave Maria.